Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Dario Fabbri, ben ritrovati con la rassegna della stampa estera di Radio 3 Mondo, 23 febbraio 2021. Apriamo questo nostro spazio andando in Canada, perché il Parlamento canadese ha dichiarato ufficialmente come genocidio il trattamento degli uiguri, della minoranza musulmana turcica in Cina da parte del governo di Pechino. Lo ha definito, dicevamo, ufficialmente genocidio. È stata la Camera dei Comuni canadesi, ieri siamo sulla BBC, che ha votato a larghissima maggioranza, in realtà all'unanimità, 266 voti a favore, 0 contrari, nel dichiarare appunto come genocidio il trattamento degli uiguri da parte di Pechino. Tutti i partiti di governo e di opposizione, spiega la BBC, hanno votato per dichiarare una tale condanna nei confronti del governo cinese. Il primo ministro Trudeau ed alcuni altri membri del gabinetto si sono astenuti, per il resto tutti gli altri hanno votato a favore. Non c'è stato, come diciamo, nessun voto contrario, a parte alcune astensioni. Nel particolare i legislatori hanno anche votato per chiedere al Canada di intervenire nei confronti del Comitato Olimpico Internazionale affinché siano spostate le Olimpiadi invernali del 2022 previste a Pechino, se il governo cinese continuerà questo genocidio. Questa appunto la dichiarazione ufficiale del Parlamento canadese. Il primo ministro Trudeau, fino a questo momento, ricorda la BBC, è stato riluttante nel definire le azioni cinesi nei confronti della minoranza degli uiguri nel Xinjiang, nel definirle un genocidio. Ha definito il termine estremamente carico di significati e per questo aveva chiesto ulteriori indagini prima di stabilire una decisione al riguardo. Soltanto un membro del gabinetto, cioè il ministro degli esteri Marc Garneau, era presente in Parlamento per la votazione. Parlando proprio nella Camera dei Comuni, Garneau aveva detto che si sarebbe astenuto in nome del governo del Canada. Intanto il capo dell'opposizione Erin O'Toole ha definito invece la mossa necessaria per mandare un messaggio chiaro e univoco in materia di diritti umani e della dignità degli esseri umani, anche se questo significa sacrificare alcune opportunità economiche, riferimento inevitabilmente alla rappresaglia cinese che ci sarà per la scelta canadese proprio in merito alla definizione di genocidio da parte di Pechino. Una lettera aperta indirizzata a Trudeau all'inizio di questo mese. Ancora il capo dell'opposizione O'Toole aveva chiesto al governo di Ottawa di opporsi alle pratiche cinesi, di farlo in maniera molto, molto chiara. Una decisione che aveva seguito alcuni reportage, uno in particolare della BBC, che raccontavano gli abusi sessuali, gli stupri di massa e le torture dentro i cosiddetti campi di rieducazione del Xinjiang ai danni appunto della minoranza degli uiguri. Si tratta, il voto di ieri, di lunedì, di una mozione che non è ovviamente obbligatoria per il governo canadese non la deve rispettare necessariamente, ma segnala, come è chiaro, un aumento delle tensioni nelle relazioni bilaterali tra Canada e Cina, che sono peggiorate negli ultimi anni. Durante il weekend l'ambasciatore cinese in Canada aveva definito la mozione un modo per interferire negli affari domestici della Cina e si era detto profondamente contrario perché si tratta di una decisione che andrebbe contro i fatti. Non c'è nessun genocidio nel Xinjiang, a differenza di quanto si dice, aveva spiegato appunto l'ambasciatore cinese in Canada. Alcuni gruppi, scrive la BBC, che si occupano di diritti umani, credono che la Cina abbia a questo punto detenuto, posto appunto nei campi di riacculturamento, circa 1 milione di uiguri negli ultimi anni, in quelli che vengono definiti ufficialmente i campi di rieducazione. All'interno di questi, peraltro, si svolgerebbero anche dei lavori forzati. La mozione simbolica del Canada non indica i prossimi passi da intraprendere, ma si legge ancora nella mozione che il governo canadese deve seguire la guida degli Stati Uniti al riguardo. Ricordo che il segretario di Stato Antony Blinken, l'attuale segretario di Stato, ma anche quello precedente Mike Pompeo, hanno entrambi dichiarato appunto le politiche cinesi contro gli uiguri ed altre minoranze etniche nella regione del Xinjiang come genocidio. Si tratta appunto di una mossa, questa interessante, del Canada, proprio perché, come leggevamo, è presente nella stessa mozione, il Canada è consapevole di avere inevitabilmente delle rappresaglie economiche da parte commerciali da parte cinese, e nonostante questo ha scelto la strada simbolica, ovviamente, di una mozione di questo tipo, in una fase in cui aumenta la pressione a guida statunitense proprio sul tema dei diritti umani ai danni della Cina. Andiamo proprio in Cina sul Global Times. Il Global Times racconta le dichiarazioni del capo del Partito Comunista per la regione del Xinjiang, che respinge inevitabilmente le accuse di genocidio e le bolla come patente interferenza negli affari domestici della Repubblica Popolare. Il capo del Partito Comunista nel nord-ovest del paese ha difeso le politiche cinesi, ha respinto le accuse di lavoro forzato e genocidio nella regione durante un incontro nella giornata di ieri. Si legge appunto sul quotidiano in lingua inglese, Quotidiano del Popolo in lingua inglese di Pechino. In questo incontro il capo locale del Partito Comunista ha spiegato che i dati, le storie e i fatti che abbiamo condiviso a questo evento dimostrano in maniera chiaramente che si tratta soltanto di calunnie nei confronti della Cina. Particolare per quanto riguarda il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, nella sessione attuale, durante la quale il segretario per gli esteri, il ministro degli esteri britannico, aveva attaccato la Cina sul tema dei diritti umani, quasi si trattasse di un dato di fatto, quando invece è soltanto una calunnia, ha spiegato Chen Guangguo, appunto il rappresentante del Partito Comunista per il Xinjiang, la regione autonoma degli Uiguri. Lo stesso capo di partito ha condiviso sei storie nell'incontro di ieri, che dimostrano invece al contrario lo sviluppo economico che sta attraversando la regione, i miglioramenti nella qualità della vita dei residenti, l'unità etnica, la protezione delle religioni e la battaglia contro il Covid-19. Chen ha spiegato anche, racconta il quotidiano cinese, che un residente di 91 anni, della minoranza de Uigura, presente nella contea di Chiemo, ha mostrato appunto la vita che svolge questo signore di 91 anni con 7 figli e figlie e più di 40 nipoti, una vita serena giunta a così tarda età, come dimostrazione appunto della qualità di vita di cui beneficerebbero, secondo la narrazione del governo centrale cinese, gli uiguri nella regione. Ci hanno anche spiegato che tra il 2010 e il 2018 la popolazione degli uiguri nel Xinjiang è cresciuta di 2 milioni e 500 mila abitanti, quindi del 25%, che è la più alta crescita media della popolazione del Xinjiang. Così ha anche dimostrato che si tratta di una crescita che riguarda soprattutto la minoranza degli uiguri, per il 22,14%, di una crescita della maggioranza degli Han, quindi dei cinesi canonici, soltanto del 2%. Questi dati che abbiamo mostrato respingono chiaramente le accuse e le calunnie nei nostri confronti, dimostrano come nel Xinjiang non ci sia alcun genocidio contro i gruppi etnici, ha proseguito il capo del locale del partito, Chen. Quello che nella nostra regione è stato fatto in maniera trasparente per migliorare la vita dei nostri cittadini, ha proseguito ancora. Rimaniamo sul Global Times prima di andare al commento della notizia in sé. Global Times, con un editoriale come al solito molto duro, si scaglia contro gli Stati Uniti e il Regno Unito per il loro atteggiamento, che viene definito ipocrita, sui diritti umani. In particolare l'editoriale parte dalle dichiarazioni di ieri del segretario agli esteri britannico Dominic Raab, che ha chiesto alle Nazioni Unite di pretendere accesso urgente ed immediato nel Xinjiang per investigare, per indagare da vicino che cosa sta capitando nella regione. È chiaro, scrive il quotidiano cinese, che la Gran Bretagna fa ciò che chiedono gli Stati Uniti, e che se la passa altrettanto male per quanto riguarda la gestione del Covid-19, di fatto la peggiore dopo soltanto gli Stati Uniti, appunto scrive il quotidiano cinese per quanto riguarda il tasso di mortalità pro capite, ed è che è addirittura più alto di quello che si registra negli Stati Uniti. Ma le accuse del segretario agli esteri britannico dimostrano quanto ancora ci sia un atteggiamento imperialistico nei confronti della Cina da parte di Londra sul tema dei diritti umani, e che questo abbia già irritato largamente il popolo cinese, si legge in questo editoriale. Soltanto un giorno prima era stato raccontato dai media britannici che il primo ministro Boris Johnson si era definito un fervente sinofilo, aveva detto di essere pronto ad impegnarsi per migliorare le relazioni tra Cina e Regno Unito, nonostante le occasionali difficoltà politiche, l'aveva definito in questa maniera. Però dobbiamo determinare, prosegue il quotidiano di Pechino, che la Gran Bretagna ha due facce. Una è quella di essere un membro dei Five Eyes, aggiungiamo noi, l'alleanza per quanto riguarda la condivisione di intelligence tra gli Stati Uniti, il Canada, il Regno Unito, l'Australia e la Nuova Zelanda, e proprio perché parte di questa alleanza Londra segue direttamente da vicino la crociata, viene definita in questa maniera, la crociata americana contro la Cina. E poi c'è l'altra faccia di un Regno Unito che invece vuole migliorare la cooperazione con la Cina. Allora dobbiamo chiederci quale faccia di Londra è quella vera. La domanda è diventata ultimamente senza senso, nel momento in cui una vecchia nazione capitalista come il Regno Unito si è dimostrata naturalmente arrogante alla ricerca del profitto, e la propria arroganza è diventata un modo per cercare ulteriori profitti. Per avere a che fare con il Regno Unito, la cosa più importante per la Cina è quella di agire secondo gli interessi di Pechino invece di perdere tempo con Londra. Leggiamo, ricordiamo ancora questo duro editoriale del giornale del Popolo in lingua inglese, cinese, sul tema dei diritti umani nei confronti di questo caso del Regno Unito. Dobbiamo fare ciò che è favorevole alla Cina, rendendo la Gran Bretagna consapevole di come vanno le cose. Perché mai dovremmo discutere dei diritti umani con gli Stati Uniti e il Regno Unito, che non possono dare lezioni a nessuno, si legge ancora all'interno dell'editoriale. Siamo su un tema, questo del genocidio o presunto genocidio ai danni degli Uiguri della Repubblica Popolare, che è un tema utilizzato da questa amministrazione americana e anche da quella precedente, quindi a seguire dal Regno Unito ed anche il Canada, che poi la notizia appunto di ieri, la decisione del Parlamento canadese al riguardo, utilizzata proprio per colpire non soltanto sul piano mediatico di propaganda inevitabilmente la Cina, come si usa in questi casi per una questione di influenza in un ambito che è classico con l'amministrazione peraltro Biden, che è maggiormente spudorata rispetto a quella di Trump nel battere sul tema dei diritti umani e del rispetto dei diritti democratici, non soltanto nei confronti della Cina, ma il tema degli Uiguri è un tema che va a toccare direttamente l'aspetto strategico nella competizione fra Stati Uniti e Cina, il tentativo di assimilazione violenta che la Cina sta perseguendo ai danni della minoranza turcica nel Xinjiang. È un tentativo di assimilazione che puntualmente, in questo caso, il rivale della Cina, ovvero gli Stati Uniti, non possono tollerare, perché nel tentativo di omologare al canone nazionale gli Uiguri, la Cina vuole eliminare una falla strategica al suo interno che gli Stati Uniti invece vorrebbero provare a sfruttare, una differenza, una potenziale quinta colonna che Washington vorrebbe sfruttare ai danni di Pechino e che vede potenzialmente evaporare proprio con il tentativo violento e crudele del governo cinese di risolverla attraverso l'assimilazione coatta, come ogni assimilazione ai danni degli Uiguri. Quindi siamo non soltanto in un ambito di propaganda che riguarda la questione dei diritti umani, quindi un ambito classico con cui gli Stati Uniti si rivolgono soprattutto agli europei, agli occidentali, affinché questi scelgano, ci sono ancora alcune nazioni europee che sono indecise a riguardo, scelgano gli Stati Uniti nell'operazione di contenimento ai danni della Cina, molto, molto meno rivolta questa campagna ai governi, all'opinione pubbliche asiatiche, che invece sono meno sensibili in buona parte ai temi in questione. Ma al di là di questo aspetto, come diciamo, c'è anche un aspetto più eminentemente strategico, per cui il tentativo americano di utilizzare le varie faglie che esistono all'interno della Repubblica Popolare di diversità etnica e culturale, non soltanto quella degli Uiguri, ma anche la questione di Hong Kong e il Tibet, potrebbero evaporare, almeno in un caso, questo appunto del Xinjiang, nel momento in cui la Cina, con la violenza che sta applicando, riuscisse ad assimilare definitivamente gli Uiguri all'interno del canone nazionale. Ancora negli Stati Uniti, ma andiamo sul politico perché l'amministrazione Biden è pronta, si annuncia, ad applicare il primo giro di sanzioni ai danni della Russia. Gli Stati Uniti sono pronti a rispondere, leggiamo nell'articolo, all'avvelenamento e all'arresto del capo dell'opposizione russa, Alexei Navalny, e sta per coordinarsi con gli alleati europei nelle prossime settimane, per annunciare nuove dure sanzioni ai danni di Mosca. La risposta segnala, scrive ancora Politico, un cambiamento rispetto alla precedente amministrazione, che aveva preparato un pacchetto di sanzioni dopo l'avvelenamento di Navalny, ma non l'ha mai attuato, scrive il quotidiano online. Si tratta anche del primo passaggio, del primo passo della nuova amministrazione nel condannare l'atteggiamento della Russia sugli abusi dei diritti umani, che Biden, segretario di Stato Antony Blinken, hanno messo come principale pilastro della loro agenda in politica estera. Per ora un funzionario anonimo dell'amministrazione non ha voluto commentare sugli elementi specifici di questo pacchetto di sanzioni, ma ha spiegato che si stanno considerando tutte le opzioni politiche possibili. Di certo non resteremo con le mani in mano sul tema degli abusi dei diritti umani, quindi anche questo è un altro fronte, in questo caso ai danni della Russia, che l'amministrazione Biden intende giocarsi sulla Deutsche Welle. Quindi andiamo in Germania. Ci sono le dichiarazioni del ministro degli esteri tedesco Heiko Maas, che ha spiegato come in contemporanea con gli Stati Uniti anche i ministri degli esteri dei principali paesi europei dell'Unione Europea sono pronti a sanzionare la Russia. L'Unione Europea non resterà in silenzio, ha detto Maas. Le relazioni con Mosca sono in questo momento ad un livello molto basso, non c'è altro modo per descriverle, ha spiegato oltre, e oggi abbiamo deciso di imporre nuove sanzioni e di prendere di mira in particolare delle persone specifiche, sebbene Massa non abbia poi annunciato quali siano i nomi. Ha spiegato che le nuove misure si concentreranno su funzionari russi, soprattutto funzionari del potere giudiziario in Russia, per rispondere al trattamento di Navalny. Questo appunto dichiarazioni del ministro tedesco, che segnalano un fronte perlomeno comune sul piano retorico tra Stati Uniti e i principali paesi europei nei confronti della Russia. Gli Stati Uniti, che hanno dimostrato che qui sul piano retorico nuovamente un atteggiamento più duro ai danni del Cremlino, con l'avvento dell'amministrazione Biden, che non dell'amministrazione Trump, che in questo caso l'aspetto retorico ha un valore relativo. L'amministrazione Trump nei 4 anni di esistenza è stata testimone di un netto peggioramento delle relazioni bilaterali tra Stati Uniti e Russia. Al di là delle dichiarazioni di Trump, per ora l'atteggiamento di Biden e della sua amministrazione è un atteggiamento sul piano retorico maggiormente duro nei confronti del Cremlino. Questo non significa che poi nei prossimi mesi, nei prossimi anni, ancora una volta, come è capitato ai suoi predecessori, Biden possa essere pronta ad aprire, almeno provare di aprire a Mosca, per usare la Russia contro la Cina, senza riuscirci, come è capitato ai suoi predecessori. Negli Stati Uniti oggi, o meglio ieri, è stato il giorno anche di un record drammatico, negativo. Gli Stati Uniti hanno superato il numero di 500.000 morti a causa del coronavirus. Siamo sul Guardian, oltre 500.000 persone sono morte a causa del Covid-19, in quello che è un record assoluto, in particolare 500.071 morti secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Più di 28 milioni di persone si sono contagiate ufficialmente negli Stati Uniti. E proprio per questo, ieri, l'avete sentito anche dal GR che ci ha preceduto, il presidente Biden ha tenuto una commemorazione toccante, la definisce in questa maniera il Guardian, alla Casa Bianca nella giornata di ieri. Ancora negli Stati Uniti, in chiusura sul New York Times, che riporta la decisione della Corte Suprema americana, che nella giornata di ieri ha concesso ad un intervento questo caso di una corte di Manhattan nell'ottenere 8 anni di dichiarazione dei redditi di Trump ed altri documenti che ne attestano appunto la posizione fiscale nei prossimi anni. Si tratta, spiega in questo caso il New York Times, soltanto di una delle misure che nei prossimi mesi prenderanno di mira lo storico, non soltanto le dicevamo fiscale, ma la posizione, l'intera posizione di Trump in quello che è una delle molteplici cause ai suoi danni presenti sul territorio nazionale, ed una decisione questa che sul piano più strettamente concreto segnala come l'atteggiamento di ostilità degli apparati americani continuerà e si intensificherà nei prossimi anni ai danni di Trump, dopo il tentativo di interdire Trump dai pubblici uffici che si doveva realizzare in caso di nuovo impeachment che è fallito al Senato. Inevitabilmente l'atteggiamento di chiusura e di controllo dell'ormai ex presidente si verificherà proprio attraverso le cause giudiziarie nei prossimi anni, e questo è soltanto un assaggio. Vedremo quanto Trump si sentirà preoccupato nella sua posizione, lo capiremo anche da quanto rimarrà in politica attivamente nei prossimi mesi, o quanto se addirittura decidesse chissà di candidarsi ad esempio al Senato per scampare ad un eventuale arresto, anche ad una condizione perfino peggiore che si potrebbe verificare nei prossimi mesi. Era questa l'ultima notizia, un ringraziamento da Daniele Verde alla console, Giulia De Luca in redazione, da Dario Fabri, un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio 3.